Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo una folla numerosa andava con Gesù. Egli si voltò e disse loro: se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo. Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare la spesa e a vedere se ha i mezzi per portarla a termine, per evitare che se getta le fondamenta e non è in grado di finire il lavoro, tutti coloro che vedono comincino a deriderlo dicendo: costui ha iniziato a costruire, ma non è stato capace di finire il lavoro. Oppure quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede prima a esaminare se può affrontare con 10.000 uomini chi gli viene incontro con 20.000? Se no, mentre l'altro è ancora lontano, gli manda dei messaggeri per chiedere pace. Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi non può essere mio discepolo. Parola del Signore.
Analizziamo le tre letture che la liturgia questa mattina ci ha proposto. La prima lettura la tradurrei così: il Papa ci ha invitato a pregare per la pace e spero che tutti lo stiamo facendo, spero che ieri sera anche voi abbiate scelto quel gesto comunitario di rinuncia al cibo proprio come segno esteriore di un atteggiamento interiore di chi ha in mano la propria vita e la indirizza nella direzione giusta. Ma la domanda diventa lo stesso forte: chi deciderà questa pace? Quante altre guerre ci sono in giro? E come sarà la decisione di una persona o di una nazione contro un'altra? Chi ha in mano le sorti della nostra vita? Quindi la domanda è una domanda di tipo esistenziale, per cui l'autore che ha scritto questo brano della prima lettura fa una scelta e dice: noi siamo dei poveri uomini, anche quando cerchiamo di andare a fondo di un problema troviamo il limite, soprattutto quando vogliamo esaminare da dove veniamo e dove andremo a finire. Pensate, nell'Antico Testamento manca ancora la rivelazione di Cristo. E allora la conclusione che dovrebbe uscire anche dai nostri cuori è un ringraziamento a Dio che ci ha rivelato il senso del nostro vivere. Nel Vecchio Testamento per figure, per allusioni, una preparazione, ma noi possiamo dirlo oggi, nella persona di Gesù noi abbiamo la risposta a queste domande. Quando Dio, il Verbo Eterno, decide di rivestirsi della natura umana e di vivere una vita come la nostra, fino alla morte, fino alla risurrezione, fino all'ingresso definitivo nella realtà dell'incontro col Padre e con lo Spirito Santo, ecco, con questo gesto non intellettuale, non legato alla forza del pensiero, ma legato alla, a stabilire una relazione, per cui Dio decide davvero di diventare uno come noi per poter entrare in un rapporto che non sia comprensibile da quattro filosofi o da quattro intelligenti, ma che possa diventare davvero il modello e la spiegazione per tutte le persone. Passando al Vangelo, per la seconda lettura torniamo dopo, troviamo un Gesù che cammina, molto deciso. A un certo punto si volta e vede tanta gente che lo segue, e invece di rallegrarsi, oggi diremmo di contare quanti sono i suoi elettori, li guarda profondamente negli occhi e dice loro delle parole molto precise. E, come vedete, non è un agitatore di folle, non è uno dei nostri politici che cerca voti, e dice loro alcune frasi che sono durissime, soprattutto perché sono dette nel linguaggio ebraico, che amava le estremizzazioni durissime, anche se poi la traduzione pratica era molto più semplice e dolce. Ma proviamo a vedere che cosa ci ha detto nel Vangelo di stamattina. E intanto dice che sono criteri per essere suoi discepoli, cioè voi siete qui in chiesa come me, bene o male abbiamo scelto di seguire Cristo, di essere suoi discepoli. Allora Gesù ci dà dei criteri per esaminare la nostra vita e domandarci se lo stiamo facendo tradizione sociologica, educazione infantile, o se in questa situazione concreta in cui stiamo vivendo abbiamo operato alcune scelte, anche se poi facciamo fatica a realizzarle, a renderle concrete. Il Signore non è mai stato, come dire, un estremista, un talebano della religione, ha accettato continuamente il cammino lento, progressivo, perdonate 70 volte 7 al giorno, accogliere il figlio al prodigo, accogliere chi si pente da qualunque peccato abbia fatto. Ecco, però almeno quando parliamo dei grandi ideali, dei grandi fini, Gesù è stato molto preciso e comincia a dire che è gelosissimo di chi è la persona che amiamo di più, e tocca le relazioni umane belle, moglie, marito, padre, madre, figli. Non ha nominato niente di peccaminoso, di sbagliato, e dice queste relazioni bellissime devono essere subordinate a un'altra relazione che non le schiaccia, al contrario, le nobilita, gli dà senso. Facciamo un esempio concreto: chi in questo momento sta valorizzando i rapporti fra marito e moglie e i rapporti educativi con i figli? Quelli che hanno negato Dio o quelli che difendono Dio? Quelli che ci propongono di mettere Dio al primo posto e, da quello che lui ci ha insegnato, dedurre quali devono essere i rapporti interfamiliari, di relazione fra le coppie, di relazione con i genitori anziani, con i figli, o quelli che, non avendo più nessuna etica, perché Dio è morto, Dio è cancellato, siamo liberi di fare quello che istintivamente mi viene in mente, e allora non si sa più chi è marito, chi è moglie, non si sa più di chi è figlio questo ragazzo o questa ragazza, se possiamo farlo in una provetta o addirittura con l'utero in affitto da un'altra persona perché il mio non funziona. Ecco, guardate, scegliere Dio e metterlo come il primo amore è la garanzia perché tutti gli altri amori abbiano senso. Poi siamo fragili creature, di peccare capita a tutti, e appunto lo chiamiamo peccato perché abbiamo capito che è un errore, ma se togliamo Dio e se il primo amore è quello istintivo, immediato, quello che mi fa comodo oggi, beh, è chiaro che non lo chiamerò più peccato, dirò che sono furbo, dirò che io, avendo i soldi, posso pagare a destra e a sinistra, prendere una moglie, due mogli, tre mogli, quello che voglio io. Mi capite? Quindi Gesù, quando dice che chi non ama lui più di ogni altro non può essere suo discepolo, non sta diminuendo gli altri amori o le altre relazioni, al contrario, le sta nobilitando e dando loro quel peso grande che devono avere e che affonda le sue radici non nell'istinto passeggero, ma in un progetto di vita che però è veramente faticoso. E allora la seconda frase di Gesù: chi non prende la sua croce e si mette dietro a me, chiaramente non può essere mio discepolo, perché la strada che io vi propongo non è la strada dell'istinto, ma è la strada del dono di se stessi. La parola croce non leggetela come la passione, il momento della morte. La parola croce anche nel linguaggio ebraico, ma anche nel linguaggio cristiano normale, guarda quel poveretto lì che croce che deve portare, guarda che croce che mi è venuta addosso. La croce è l'incrocio fra due assi, quello verticale che ci dice la nostra relazione con Dio, ecco, l'aver messo Lui al primo posto, e il secondo asse, quello orizzontale, che sono gli inevitabili problemi della vita quotidiana. Se volete vi parlo di me, ma penso che anche voi comprendiate come magari nella preghiera di stamattina qui a messa il mio asse verticale si alza e ringrazio il Signore, poi entro nella relazione con i fratelli e le sorelle della vita, mi arrabbio con Tizio, dico una parola più forte a Caio, divento un po' prepotente su una certa faccenda, mi preoccupo dei soldi più che della carità, ecco, allora capite come i due assi hanno un punto di incrocio che fa soffrire, perché chiede costantemente la volontà adulta, matura, profonda, di essere coerenti con le scelte che hai fatto. Ti sei fatto sacerdote, religioso, voto di povertà, di castità e di obbedienza? Certo che costa, ma l'hai scelto, l'hai voluto, perseguilo a costo di qualunque sofferenza. Ti sei sposato, hai giurato fedeltà a una creatura, con lei hai generato anche dei figli. Certamente puoi avere dei momenti di problema e di difficoltà, ma costi quello che costi, devi portarlo avanti con amore, con la forza che Dio ti può dare, e questo si chiama croce. Allora Gesù dice: chi non prende la sua croce e cammina sullo stesso percorso che ho fatto io, il testo originale dice, e si mette dietro a me, sì, perché lui è il maestro da seguire e noi il discepolo che cerca di imparare, per quanto lentamente, qual è la strada da percorrere. Allora vedete come il Vangelo di stamattina ci ha dato dei criteri. Ultimo criterio, l'ultima riga del Vangelo: chi non si libera dai fardelli inutili, cioè chi non si libera dal possesso delle cose, non può essere mio discepolo. Che non vuol dire non avere un conto in banca, non vuol dire non avere una riserva di soldi per la propria famiglia, non vuol dire cercare di migliorare il proprio lavoro, di garantirsi una pensione, di avere cioè gli strumenti necessari per vivere. Non è quello il discorso. Il discorso è quando la vita è impostata unicamente sul possesso delle cose. Piacere, potere, denaro. I tre nemici, se vogliamo chiamarli così. Perché questi, quando prendono il sopravvento sulle mie decisioni, diventano degli idoli davanti ai quali io devo inchinarmi ad adorare. Diventano i miei padroni. E guai a chi me li tocca. Penso che anche qui, se vogliamo, potremmo fare tutti gli esempi pubblici che volete. Ce ne sono purtroppo tantissimi. Tolto Dio, abbiamo eletto i nostri idoli come nostro Dio. Beh, mi pare davvero che il Vangelo di stamattina ci abbia aiutato a capire come la scelta cristiana è una scelta in salita, ma dietro un maestro che non sbaglia la strada, che è Cristo. Tenuti per mano da Lui, che con la forza dei sacramenti, cioè con una comunione profondissima, come faremo anche stamattina, il suo corpo e il suo sangue che diventa nostro corpo e nostro sangue, Padre, Figlio e Spirito con la loro divinità che vengono ad abitare nei nostri cuori, beh, con questa forza, anche con la forza del perdono, ogni volta che sbaglieremo, noi possiamo affrontare davvero i problemi della vita, sicuri della sua misericordia infinita che ci accompagna. Allora ecco un esempio pratico, la seconda lettura, poco conosciuta ma molto bella, è la lettera più piccola, più breve che ha scritto San Paolo, una paginetta, pochi versetti, rispetto a quello che abbiamo letto noi stamattina, diciamo il doppio. C'è un cristiano, si chiama Filemone, abita in una città lontana da Roma, Paolo l'ha convertito e l'ha battezzato, e questo qui ha degli schiavi, come tutti li avevano ai suoi tempi, per fare i lavori. Oggi li chiamiamo colfe, badante, domestica, aveva degli schiavi. Piccola diversità, lo schiavo era per tutta la vita e gli incidevano a fuoco sul corpo, normalmente sulla spalla, il nome del padrone, in modo che se scappava tutti sapevano di chi era. Bene, questo scappa, si chiama Onesimo, non vuol sentirne di essere uno schiavo, va a cercare libertà, come tanti immigrati. E arriva a Roma, e chi incontra a Roma? Un prigioniero che gira agli arresti domiciliari, come si usava allora, cioè Paolo aveva una catena a uno dei piedi che lo legava al piede di una guardia armata che lo accompagnava dovunque lui si muovesse. Però era libero di muoversi. E Paolo predicava. E ad ascoltare la predica c'è Onesimo, questo schiavo fuggitivo, si converte. Nel momento del battesimo Paolo scopre chi è il padrone, vede scritto il nome, è Filemone. Ma Paolo dice: Filemone è mio figlio, l'ho battezzato io, l'ho generato io la vita, come adesso genero te Onesimo alla vita. Allora Paolo prende lo scrivano e gli dice: scrivi questa lettera, manda a Filemone questo messaggio, io ti rimando il tuo schiavo, lui è fuggito da te e io te lo rimando, ma adesso non è più il tuo schiavo, è mio figlio, tuo fratello, trattalo da fratello. Allora vedete, Paolo ha eletto Dio a maestro della sua vita, ha dedotto com'è la relazione fra gli uomini, e in quel momento dove la schiavitù domina e tutti la usano, Paolo dice al battezzato Filemone: non puoi comportarti come gli altri, tu devi trattarlo da fratello. Ecco, io penso davvero che la parola di Dio oggi ci ha, direi, scardinato alcune scelte che continuiamo a fare perché ci dimentichiamo di Dio. Ringraziamo il Signore, io almeno lo ringrazio perché ho fatto anch'io il mio esame di coscienza personale e gli chiedo la forza di metterlo in pratica. Ecco perché continuiamo l'Eucaristia, ecco perché abbiamo bisogno della forza che solo Lui ci può dare.